Shabbat Shalom e Pesach Sheni Tov, perché oggi ricorda il secondo mese di Pesach. Nella Torah c'è scritto che quando una persona non poteva portare il Corban, il sacrificio di Pesach, dovuto a impedimenti personali o di forza maggiore, il mese successivo, cioè il 14 di Iyar, poteva quindi festeggiare. Questo per dimostrare che la Torah non lascia indietro nessuno per poter mettere in pratica le mitzvot. Allora, iniziamo il quarto capitolo del Perkei Avot della Massima dei Patri, la prima Mishnah, come potete vedere dal testo, Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, Alumet Mikol Adam, Shneemar, Mikol Melamedai Shtiskalti, Kiedodecha Sihali. Poi ancora continua, Ezeu Gibor, Akovesh Tizzaro, Shneemar, Tov er chapaim mi gibor, Moshe beruchò mi loche di ir. Ezeu Ashir, Asameach bechilko, Shneemar, Yigia kapecha kitochel, Ashrecha vitov lach, Ashrecha bolam hazeh, vitov lach laolam haba. Ezeu mechubad, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. Allora, vediamo intanto la traduzione. Ben Zoma dice, Ezeu Chacham, chi è che è da considerare sapiente? Chi è il sapiente? Alomed Mikol Adam, quello che riesce ad imparare da qualsiasi persona. Come detto, e questo lo troviamo nei Salmi, esattamente al 119, come potete vedere al verso 99, è David che parla e dice: io ho imparato da tutti coloro che mi hanno insegnato. Ezeu Gibor, chi è la persona che è da considerare forte? Colui, Kovesh et Yitzro, che domina il proprio istinto. Come troviamo scritto nei Mishle, nei Proverbi, esattamente al 16, capitolo 16, 22, colui che sa sopportare con pazienza è meglio del prode, e colui che domina il suo spirito, il suo istinto veramente, è superiore a chi conquista una città. Ancora si chiede Ben Zoma, chi è colui che è ricco, da considerarsi ricco? Colui che si contenta della sua parte. Come è detto, anche qui lo troviamo nei Salmi, colui che si quando tu godrai della fatica delle tue mani, sarai felice e ne avrai bene. Felice, perché queste due ripetizioni, essere felice e avere del bene, perché Ben Zoma dice, felice in questo mondo. E avere del bene è nel mondo futuro. Chi è degno di rispetto? Colui che rispetta le creature, gli esseri umani. Come dice il verso, e qui lo abbiamo in Shmuel, rispetterò, è Hashem che parla, rispetterò a coloro che mi rispettano, mentre quelli che mi disprezzano saranno tenuti in poca considerazione, cioè saranno tenuti in leggerezza, veramente dice il testo. Allora, intanto una piccola introduzione su questo Ben Zoma, era un Chacham, un saggio della terza generazione, vissuto all'incirca nel 110, fino al 135, quindi come abbiamo visto è vissuto molto poco, e non divenne mai Rav, non ebbe mai il titolo di Rav, questo non è chiamato Rav, e spesso è chiamato solo col nome Ben Zoma, letteralmente Ben Zoma significa il figlio di Zoma, e quindi non ha un nome, è chiamato con il nome del padre, come vedremo anche il Tanà nella Mishnah 2, anche il maestro della Mishnah 2, Ben Azai, anche lui è chiamato figlio di Azai, non è chiamato con il nome. Allora, in realtà sappiamo esattamente chi sono. Tutti e due si chiamano Shimon e Rashi dà una spiegazione perché non vengono chiamati con il proprio nome, dicendo che essendo tutti e due Shimon, essendo vissuti tutti e due nello stesso periodo ed avendo anche insegnato e studiato nello stesso posto, per pericolo, per paura di confondersi l'uno con l'altro, sono stati chiamati solo col nome del padre. Dobbiamo tenere in considerazione che inizialmente la Mishnah veniva tramandata oralmente e quindi magari c'era la possibilità di confondersi tra Shimon ben Zuma e Shimon ben Azai, quindi per evitare qualsiasi problema. In realtà c'è un altro commento che dice che tutte e due non sono riuscite ad avere la semità, cioè il titolo rabbinico. Una premessa: erano due persone eccezionali, erano due geni nello studio della Torah, però non sono arrivati al titolo di Rav. Il motivo, per quello che riguarda Ben Azai, che come ho detto vedremo nella minicità seguente, morì giovane, morì nell'età prima di arrivare appunto alla Semichà, mentre invece Ben Zuma c'è tutto un altro motivo che spiegherò un po' dopo. Allora, diciamo che Ben Zuma è famoso soprattutto per un brano, diciamo, che spesso leggiamo nella Gadà, che troviamo nel Trattato di Berachot, no? A proposito di Rabbi Elazar ben Azaria, è un trattato che noi leggiamo, è un Mishnah che noi leggiamo tutte le sere nella Gadà di Pesach, sia la prima che la seconda sera fuori da Eretz Israel. Infatti dice Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Arei ani keben shivim shana velo zachiti sheteamer yetziat mitzrayim balelot ad shidrasha ben zoma, eccolo il nostro maestro, shneimar leman tizkor et yom tzedecha me'eretz mitzrayim kol yemei chayecha yamim kol yemei chayecha lelot. Allora, il testo dice quello che ho appena letto, che Rabbi Elazar ben Azaria, anche questo un grandissimo rabbino, quindi contemporaneo di Ben Zuma e Ben Azai, e a un certo momento era diventato capo, doveva essere acclamato come capo del Sinedrio, quindi questo ci fa capire appunto la sua figura e la sua imponenza. E dice il testo, stiamo ben attenti, Arei ani keben shivim shana, letteralmente significa, ed ecco io quando avevo, come se avessi avuto 70 anni, che cosa vuol dire? I rabbanim spiegano che in realtà per le sue qualità, per le sue doti, per la sua conoscenza, era adatto ad essere il capo del Sinedrio, però aveva un particolare, era troppo giovane, no? Per essere accettato da tutti i rabbanim. Che cosa succede? Lui la sera va a dormire, la mattina si sveglia e la sua barba, i suoi capelli erano diventati bianchi come un settantenne. Ecco perché dice che Rabbi Elazar ben Azaria, ecco che quando io, come se avessi avuto 70 anni, non avevo mai avuto il merito di spiegare che l'uscita degli ebrei dall'Egitto va detto anche la sera. Allora, il problema qual è? Qui si sta parlando a proposito dello Shema, dei tre brani, dove si stava cercando di codificare la Tefillà, no? Per quello che riguardava lo Shema, tutti i rabbanim erano d'accordo che i primi tre brani vanno letti la mattina, ma non tutti erano d'accordo che anche il terzo brano andasse letto la sera. Perché? Perché nel terzo brano c'è la mitzvah degli tziziot, cioè del tallit. Noi sappiamo che la mitzvah dei tziziot va fatta soltanto di giorno, cioè soltanto quando c'è luce, perché a proposito dei tziziot dice Urtem oto urskartem et kol mitzvot adonai, li vedrai e ti ricorderai di tutte le mitzvot. Allora per vedere gli tziziot c'era bisogno della luce. E quindi Elazar ben Azaria, lui cercava sempre di dire no, il terzo brano va letto anche la sera. Fino a che non si è appoggiato a una bellissima spiegazione di Ben Zuma, ecco questo è il caso che ci interessa, che lui, facendosi riferimento sul punto che dice le mantis coret yom tzedekami eretz mitzrayim kogliame chayecha, in modo che tutti possa ricordare l'uscita degli ebrei dall'Egitto tutti i giorni della tua vita, Benzema spiegava che tutti i giorni della sua vita questo call sarebbe superfluo, perché se avesse detto Yemecha Yecha, i giorni della tua vita, e Benzema spiega che i giorni della vita si intende i giorni intesi come mattine, ma quando dice call tutto, cioè si intende tutto il giorno, quindi sia di mattina che di sera, e quindi call Yemecha Yecha si intendono anche le sere. Quindi, avendo l'obbligo di ricordarci di uscire dagli ebrei dall'Egitto tutti i giorni e quindi aggiungendo anche tutte le sere, per questo motivo è stata accettata appunto l'affermazione di Razab ben Azaria, che dice che il terzo brano dello Shema, siccome non parla soltanto della mitzvah di Tziziot, ma anche di ricordarci di uscire dagli ebrei dall'Egitto e anche la sera, quindi è obbligatorio ed è stato quindi anche inserito nella tefillà, quello che noi adesso normalmente facciamo, quello appunto di recitare lo Shema anche la sera. Ma diciamo che Benzomai è ricordato anche in un altro trattato della Gemara, in tantissimi altri trattati, tra cui appunto questo del trattato di Haggigah, in cui ci parla di una storia abbastanza interessante, cioè ci parla che cioè quattro rabbini, esattamente Rabbi Akiva, Ben Zumar, Ben Azai, il nostro maestro che troveremo dopo, e Acher, quindi Acher appunto letteralmente significa l'altro, che cosa successe? Che entrarono nel Pardes. Nel Pardes, letteralmente, Pardes significa giardino, tra cui tra le altre cose interessanti che deriva la parola Pardes da paradiso, e ne uscirono tutte e quattro in modo alquanto differente. Allora, che cosa significa che entrarono nel giardino, nel Pardes? Diciamo intanto che la parola Pardes sono le iniziali della P di Peshat, la Resh par R è Remes, la D par D il Peshat Remes, il Derash, e alla fine la Samech Pardes è il Sod. Significa che sono i quattro livelli in cui uno deve salire per arrivare alla conoscenza, diciamo, esoterica, cioè la conoscenza cabalistica. Che cosa successe a questi quattro saggi, appunto, che entrarono all'interno? Allora, il primo, Ben Azai, quello che appunto troveremo dopo, rimase accecato da questa luce della Kabbalah e morì. Per questo motivo morì abbastanza giovane, nonostante, diciamo, la sua conoscenza eccezionale, però rimase abbagliato da questa luce esoterica, e rimase fulminato in un certo senso e quindi morì. Ben Zuma invece fu accecato anche lui da questa luce, ma si ammalò. I nostri rabbani dicono che la sua mente iniziò a vacillare, perse il lume della ragione, aveva trovato questo lume ma lo aveva perso come ragione, cioè si era spinto oltre a queste conoscenze, quindi a non avere più nessuna visione del mondo reale, quindi viveva in un mondo tutto suo particolare, troppo alto, che la sua mente fu sconvolta, e forse questo fu il motivo per cui non ricevette il titolo di rabbino. Ancora più interessante, più, diciamo, sconvolgente, è l'altra persona, la Her, che è chiamato altro, l'altro, che in realtà si chiamava Elisha ben Abuya, e il testo dice che tagliò le sue radici, cioè che si allontanò dalla Torah e da tutto quello che era il mondo ebraico, per questo fu chiamato Acher, l'altro, non faceva più parte, diciamo, della cerchia rabbinica, e si allontanò, diciamo, definitivamente dalla Torah. E solo Rabbi Akiva, Yotzeb Shalom, dice il testo, cioè ne uscì in pace, cioè riuscì a entrare in questo Pardes, in questo campo segreto esoterico e ne uscì in pace. Quindi, come abbiamo visto, Ben Azai morì, Benzuma ne rimase talmente abbagliato da perdere il lume della ragione, mentre invece Acher addirittura si allontanò troppo. Allora, vediamo un attimino il nostro testo. Abbiamo visto qui Benzuma fa delle domande molto semplici, no? In cui la risposta potrebbe essere, diciamo, un po' troppo facile da dare, no? Chi è la persona, appunto, chi è la persona, come abbiamo visto, chi è il Chacham, no? Il saggio, no? Uno che conosce tutto, uno dovrebbe rispondere, chi è colui che è ricco, chi è colui che è forte, chi è colui che è degno di, diciamo, di essere rispettato, no? E in realtà questi, diciamo, questi interrogativi e queste domande le troviamo già in un brano, diciamo, di Yirmiyahu, cioè di Geremia, esattamente nel capitolo 9, in cui dice il testo Qu'amar Hashem al italel chacham bechokmado, così dice il Signore Dio, non si lode il chacham per la sua saggezza, e non si loda il prode, il forte, per la sua forza, non si loda troppo il ricco per la sua ricchezza. Perché dice il Signore ci si può vantare soltanto del fatto di conoscere e comprendere me, perché io sono il Signore vostro Dio. Allora è normale che il sapiente, il forte, il ricco non devono assolutamente vantarsi di questi meriti, appunto, che hanno, perché tutto questo dice, ci vuol far intendere Yirmiyahu, non ci viene altro che dal cielo, ma soltanto il timore di Hashem noi possiamo vantarci. Allora, all'incirca Benzuma, vediamo che fa un'affermazione molto importante. Chi è il sapiente? Normalmente possiamo dire che il sapiente è colui che ha una conoscenza vasta, no? Diciamo, è colui che tutti gli uomini si rivolgono a lui perché, diciamo, ha una saggezza enorme, no? Ecco, qui che magari, non so, quando fa lezioni riempie le sale dove tutti lo apprezzano, e addirittura i suoi insegnamenti e la sua voce è apprezzata, diciamo, ad ogni livello. Benzuma invece ci dice una cosa, forse possiamo dire diametralmente opposta, cioè chi è intelligente? Colui che in realtà riesce a imparare da ogni persona. Cioè, veramente è l'esatto contrario, no, di quello che noi normalmente pensiamo. Cioè, un Chacham che vuole imparare non è uno che deve invece insegnare, no? Cioè, qualcuno che, diciamo, capisce che per quanto piccolo possa essere l'altro, ha sempre qualcosa da insegnarci. Il saggio in realtà è colui che brama la saggezza e la cerca in ogni possibile fonte. È interessante, i nostri rabbanim dicono che colui che ha voglia di sapere è colui che appunto ricerca la conoscenza. Solo colui che sa di non sapere può sapere. Ecco, questo è il concetto fondamentale. E, diciamo, una prima domanda che potremmo porci, allora, perché la Mishnah Benzuma ci dice chi è saggio, no? Chi è Chacham? Forse sarebbe stato più interessante dire, non so, chi è un bravo studente, no? Oppure qual è il modo migliore per acquisire la saggezza, no? Quindi il bravo studente, il modo migliore per acquisire la saggezza è quella di ricercare, di sapere, di chiedere a tutti. Ma quello che noi apprendiamo invece in realtà dalle parole di Ben Zuma è precisamente che un uomo saggio non ha, diciamo, l'orgoglio, di fermarsi, ma invece vuole conoscere, il modo giusto, diciamo, delle cose. Quindi, si chiama saggio, solo colui, come ho detto, che sa di non sapere e quindi ha la possibilità di imparare. Inoltre, questo tipo di aspetto di chokmah, di saggezza, è esattamente il ritratto stesso. Il saggio non viene misurato dalla quantità della sua conoscenza, ma dal grado del suo apprezzamento per la saggezza. Questo concetto possiamo trovarlo anche nel titolo che viene dato ai Rabbanim, no? I Rabbanim, non sono chiamati Chachamim, ma sono chiamati Talmidei Chachamim, cioè Talmid Chacham significa, uno studente che studia per la Chokmah, perché in realtà non si finisce mai né di studiare e né, soprattutto di imparare, cioè si rimane sempre studenti. Anche il più grande Chacham è sempre un Talmid Chacham e si rimane sempre uno studente per tutta la vita. Infatti, possiamo quindi dire che nessuno, neanche il Chacham più grande, può dire sono perfetto nella saggezza. E poi vediamo ancora, Ben Zuma che ci dice, chi è il forte. Il forte è colui che domina il proprio istinto, come troviamo appunto nel Mishlé, che sa sopportare con pazienza ed è meglio del prodigo, che riesce a superare e a conquistare una città. Normalmente sappiamo che, quando ci riferiamo al forte, cioè pensiamo subito alla potenza, no? E a volte la intendiamo anche come forza fisica. E addirittura al giorno d'oggi le prestanze fisiche hanno raggiunto i più grandi valori materiali, no? Ci sembra quasi di star copiando quella che era la cultura dell'antica Grecia, no? Del bello del corpo, in cui lo sport addirittura era una componente anche importante, e faceva parte della loro vita. I forti spesso vediamo, onorati, ammirati. Tutti gli occhi sono puntati su di loro, no? E a volte una persona che si astiene magari dal restituire un torto è considerata vigliacca, debole, no? Addirittura è considerata una persona fragile, dove non ha la spina dorsale. Ben Zuma ci dice esattamente il contrario. La forza a cui che stiamo parlando per essere forti deve essere una forza spirituale. Questo è considerato il vero valore. Solo chi ha la forza di dominare il proprio istinto, questo sì che è considerato il forte. Ben Zuma dice che l'eroe è colui che riesce a vincere se stesso. La vera lotta non dobbiamo farla esternamente, ma l'abbiamo dentro di noi, cioè nel proprio cuore, la lotta contro lo Yetzer Hara. La terza domanda che si chiede Ben Zuma è: chi è considerato ricco? Certamente nella società odierna chi è che non desidera la ricchezza, no? Accumulare soldi, denaro, proprietà. Quella magari di avere una vita confortevole, la capacità di realizzare i sogni, no? A pagare tutti i propri desideri, anche accumulare magari soltanto denaro, magari senza farne uso, no? Soltanto averlo, no? Questo magari la maggior parte delle persone pensano che sia la ricchezza. E spesso per arrivare a questi traguardi, la maggior parte delle persone spendono tutto il loro tempo, tutte le loro energie per ottenere la ricchezza tanto desiderata. Magari trascurando altri valori forse più importanti e più fondamentali. No, Benzema ci dà una risposta completamente differente, cioè ci dice: fermati un attimo di correre verso questa grande ricchezza. Cioè, il ricco chi è? Chi è che è soddisfatto di ciò che già, che vive la sua vita in modo calmo, pacifico, completo, senza la ricerca estenuante di altro denaro, sempre di correre presso a altro denaro, soprattutto senza spiegare le sue forze, le sue energie per arrivare dove, perché non ha poi un fine, volere sempre qualcosa di più. E quindi vediamo che chi è che è felice e contento di quello che già possiede, in un certo senso acquista la felicità. E quindi il nostro maestro Benzema sostituisce la parola ricchezza con la felicità. Soddisfare di ciò che si ha significa essere felici, e questo senz'altro è un valore molto più grande della ricchezza. Vediamo che la ricchezza, come la saggezza, non si misurano da ciò che una persona ha. Non è importante quanta saggezza o quanto capitale, diciamo, sei riuscita ad accumulare. I veri ricchi sono coloro a cui non manca nulla. Spesso, se si chiede a una persona perché vuole diventare ricco, beh, la risposta normalmente sarebbe perché non gli venga a mancare nulla, e per poter ottenere quindi tutto quello che voglio. Allora, in questa prospettiva, il vero ricco è colui che già ha raggiunto l'obiettivo, colui che non vuole nulla al di là di ciò che magari già possiede. Infatti, in fondo, i nostri saggi hanno detto che nessun uomo è considerato ricco e felice se cerca sempre di aumentare la sua brama e la sua ricchezza. Non sarà né mai sempre ricco, perché vuole sempre qualcosa di più, e questa bramosia lo porta ad essere mai felice. Quindi una persona che ha accumulato molti soldi si sente sempre imperfetto perché è alla ricerca di maggiori introiti. Quindi qual è il ricco? Cioè, qual è il vero ricco? Benzema dice: chi è felice della sua parte. E infatti la gioia non si misura nella quantità del denaro, ma nella qualità di cui questo viene apprezzato. Inoltre, se siamo soddisfatti della nostra parte, di quello che noi abbiamo, noi riconosciamo un grande principio, e cioè che affermiamo di ringraziare Hashem per tutto quello che ci ha dato, per tutto quello che ci manderà. Quindi essere soddisfatti della nostra parte significa ringraziare Hashem di quello che ci ha dato. Ancora, chi è degno di lode? Chi è quella persona che dobbiamo lodare, dobbiamo lusingare, no? Generalmente questa è una persona che occupa posizione chiave nella società, che magari ha un tipo di lavoro molto importante, che ha molto capitale, no? E quindi magari tutti gli sono accanto, cercano di compiacerlo, di lusingarlo, no? Questa persona normalmente si comporta in conformità col suo status, no? E si mette in relazione con persone, diciamo, del suo livello, e mantiene quindi sempre una condizione elevata. Il nostro maestro dice che l'onore che hai, in questo caso, non è altro che una finta dignità. Il rispetto, se noi andiamo ad analizzare bene la questione, non è diretto a questo tipo di persona, ma al potere che questo ha in mano, alle ricchezze che questo ha in mano, allo status sociale che questa persona appunto mantiene. Ma se vengono meno tutte queste cose, alla fine l'onore e il rispetto svanirà come nulla. Quindi non è la persona che viene lodata, ma ciò che lui in realtà rappresenta. E allora la nostra vicinanza ci dice: vuoi essere rispettato? Allora porta rispetto alle creature. porta rispetto a chiunque, soprattutto al povero, all'umile, apprezzando qualsiasi sia la persona che ci è vicino, perché questo sì, che chi si comporta in questo modo è veramente degno di lode. Anche se una persona non ha una dignità esterna, perché magari non ruota intorno ai ricchi, ai potenti, magari non è invitato a nessun evento mondano di importanza magari elevata, ma il suo cuore è pieno di amore per tutti. Lui stesso sa come dare una buona parola a chi porta rispetto, a chi dà cavolta agli altri. E allora sì che questa persona sarà veramente rispettata dal prossimo. Alla fine vediamo che Benzuma, dopo averci indicato appunto chi è il vero saggio, chi è il vero forte, chi è il vero uomo ricco, ci viene a insegnarci appunto un'altra cosa molto importante. Noi possiamo avere anche tutte queste qualità nel modo giusto, ma tutte queste qualità spirituali non potranno mai la persona essere onorata se come principio fondamentale non rispetta e non onora il prossimo. Quindi Benzuma ci sta insegnando dei principi fondamentali, ci sta insegnando una scala differente di valori per quello che riguarda il potere, la ricchezza e il successo, e che questi valori in realtà sono facilmente accessibili. Queste qualità non sono difficili da raggiungere, non è difficile essere forte, ricco e avere successo, perché queste qualità le abbiamo molto vicino, cioè le abbiamo dentro di noi. Ben Azrai, adesso abbiamo la seconda Mishnah. Ben Azrai Omer, e veratz la mitzvah kala, kevachamura, vediamo, l'abbiamo tra parentesi, perché non in tutti i testi l'abbiamo, in alcuni ci sono scritti, in altri no, in altri ancora sono scritti magari in modo leggermente differente. Allora, Ben Azrai Omer, e veratz la mitzvah kala, kevachamura. Uvoreach min avera, she mitzvah va'avera goreret avera, she sechad mitzvah uschar avera avera. Allora Ben Azrai, abbiamo detto, contemporaneo di Benzuma, anche lui non era riuscito, anche lui si chiamava Shimon, anche lui non aveva il titolo di rabbino, ma in questo caso è perché era morto abbastanza giovane, forse era morto, come abbiamo detto, nel Pardes, nell'entrare nel campo esoterico, fulminato, come dice la Gemara, da una luce accecante. E lui dice, letteralmente significa, Ben Azrai diceva e veratz la mitzvah kala, si pronto a correre, letteralmente, no, ad adempiere una mitzvah kala significa un precetto facile, leggero, lieve, e tra parentesi che va camurà, così come devi essere pronto a una, diciamo, a una mitzvah più, diciamo, più impegnativa. E dice ancora, vorrei acminavera, fuggi dalla trasgressione, perché la mitzvah, perché adempera un precetto, diciamo, mitzvah, ne porta a compiere un altro, mentre invece una verà, una trasgressione, ne trascina un'altra, cioè ti porta a compiere un'altra. E il premio per aver osservato un precetto, il premio di un precetto adempiuto è il precetto stesso, mentre invece la punizione, in realtà il testo dice sechar, giustamente qui traduce come punizione, ma anche qui il testo avrebbe dovuto dire mentre il premio per la punizione, in realtà è non è un premio, ma è la punizione, mentre invece la punizione per una trasgressione è quella appunto della trasgressione stessa. Abbiamo visto Rabbi Shimon ben Azrai, che era un discepolo di Yoshua ben Hananiah, e anche lui aveva una mente eccezionale, era un genio, che inizialmente era anche discepolo di Rabbi Akiva, ma in seguito per la sua grande statura e bravura era diventato anche collega. Ben Asai era considerato un Hasid, che la Gemara dice che chi sogna Ben Asai addirittura è come se vedesse la saggezza. Allora, la Mishnah qui ci porta vari, diciamo che in un certo senso Ben Asai viene a completare quelle che sono le parole dette precedentemente da Ben Zuma. Infatti, quando Ben Zuma dice chi è il forte, è colui che riesce a dominare il proprio istinto, cioè il proprio Yetzer Hara. E Ben Asai invece aggiunge qualcosa, cioè che per dominare il proprio istinto, la propria forza, cioè quella che è dentro di noi, per sconfiggere l'inclinazione malvagia, la domanda che si fa a Ben Asai: come possiamo noi raggiungere questo risultato? La risposta a questa domanda è che l'uomo non deve, diciamo, sottomettere immediatamente e subito tutte quelle che sono le azioni negative. Cioè, tutto quello che deve fare per mettere in pratica appunto le mitzvot è quello di iniziare una mitzvah per volta, cioè correre ad osservare le mitzvot, al contrario fuggire e scappare da quelle che sono le trasgressioni. E quindi, se lo farai in continuazione, anche lentamente, iniziando da una mitzvah, anche se questa sia facile, alla fine sarà portato nel suo istinto a continuare a fare altre mitzvot. E la stessa cosa per quello che riguarda le averot, cioè le trasgressioni, lui deve allontanarsi e quindi non compiere per arrivare magari a quello di essere un tzaddik, no? Una persona giusta. Allora, intanto vediamo che la Mishnah, Ben Asai, ci porta due motivi per cui la trasgressione deve essere evitata, mentre invece al contrario dobbiamo correre nell'osservanza delle mitzvot. Allora, il primo motivo è che una mitzvah, abbiamo detto, ci porta a compiere un'altra mitzvah, mentre una trasgressione inesorabilmente ci porta a compiere altre trasgressioni. Questa a volte è una conseguenza naturale. L'abitudine, magari nel fare certe cose, diventa naturale. La persona si abitua nel tempo a questo tipo, a questo stile di vita. La seconda, quindi, diciamo, è quello di abituarsi. La seconda ragione è che la ricompensa della mitzvah è quella di aver compiuto la mitzvah stessa, no? Con la speranza, quindi, di compierne ancora altre. E forse, e questo è, diciamo, il ricompenso. E come abbiamo detto, invece la ricompensa, ma abbiamo detto la trasgressione, la punizione per una trasgressione, è quella che poi ti porta a compiere altre trasgressioni. Questa è la punizione. Ma la domanda che si fa nei nostri rabbanim è: che cosa significa una mitzvah kalah, una mitzvah semplice, una mitzvah leggera? Cioè, noi non abbiamo la possibilità di capire appieno quelle che sono, diciamo, le ricompense oppure l'importanza delle mitzvot, no? Non abbiamo gli strumenti adatti per valutare quale quella è più importante, quale è quella è meno importante. In effetti, tutte le mitzvot devono essere fatte, devono essere compiute, e non soltanto, prima di tutti, se sono facili o difficili nel compiere, oppure se hanno o meno una ricompensa. In realtà la risposta è che la mitzvah leggera è quella che noi normalmente riusciamo ad osservare, diciamo, senza troppi impegni, no? Quella che consideriamo magari che non ci dà troppo fastidio, che non richiede troppe energie, no? Questa è normalmente quella che noi pensiamo una mitzvah leggera. Ci sono, diciamo, comandamenti quotidiani che sono facili da osservare, no? Magari in virtù dell'abitudine. Ci sono precetti che abbiamo dentro di noi, nel nostro DNA, come il rispetto dei genitori, quelle di non rubare, di non uccidere, no? Ma ci sono, ci possono essere anche delle mitzvot che magari ci danno gioia, ci danno riposo, come lo Shabbat, come i pasti dello Shabbat, come i giorni festivi, no? Benazai invece dice che noi bisogna correre verso la mitzvah, significa che dobbiamo farlo al di fuori di quello che potrebbe essere il beneficio o la difficoltà, solo per l'amore dell'osservanza, cioè con l'intenzione di osservare i comandamenti di Hashem senza nessun rendiconto. La Mishnah sottolinea ancora, e questo è bello appunto, quando dice di correre verso una mitzvah, cioè non dobbiamo aspettare che questo comando ci arrivi in modo spontaneo, no? E siamo noi che dobbiamo andargli incontro alla mitzvah, di farla con gioia, con amore, con desiderio. E quindi ubbidire ai comandamenti e non aspettare che magari questi vengano a noi. Al contrario invece dice fuggi dalla trasgressione. Cioè non dobbiamo, non soltanto non dobbiamo averla a noi, non dobbiamo neanche avvicinarsi, ma addirittura dobbiamo allontanarci il più possibile in modo che lo Yetzer Hara non possa metterci alla prova. Quindi abbandonare quello che potrebbe essere appunto la trasgressione. Abbiamo visto che una mitzvah trascina una mitzvah, perché magari questo ci abitua piano piano nella scala delle mitzvot, e per arrivare a domare completamente quello che è lo Yetzer Hara, l'istinto del male, ci viene chiesto inizialmente di magari di eseguire una piccola mitzvah, indossando i talet, il tefillin, recitando le berakot, mettendo la mezzuzah, andando avanti piano piano in questo modo da delle mitzvot, dai comandi che sono semplici e leggeri, alla fine possiamo anche affrontare quelli più difficili. La mitzvah, che trascina una mitzvah, una persona si deve abituare a quello che è l'esecuzione delle mitzvot, anche se un comando iniziale, ma col tempo noi riusciremo ad apprezzare tutti quelli che sono i precetti, fino a quando, come c'è scritto nel Tanakh, correre come un cervo verso la volontà di nostro padre che è nei cieli, quindi correre con tutto noi stessi. Sappiamo che invece una verà porta a fare un'altra verà, e quindi normalmente la prima trasgressione ne porta a fare sempre un'altra, finché alla fine la persona viene trascinata via per i suoi peccati e addirittura è incapace di liberarsi da queste catene che lo avvolgono. L'uomo diventa prigioniero delle sue cattive abitudini. Benazai, vediamo che ci sta ponendo davanti una regola incredibile, cioè la mitzvah e la verà non sono eventi isolati e indipendenti, ma mettono la persona in una reazione a catena che a volte diventa inarrestabile. Questa catena noi possiamo spezzarla soltanto con le buone azioni, quindi quella di interrompere la via del male. Ancora vediamo nella nostra terza Mishnah, cercherò di andare un po' più veloce perché sono andato troppo con il tempo, Uaya Omer, Altei Vasle Kol Adam ve Altei Mafligle Kol Davar, Shenelech Adam Shenelo Shah Venele Kadavar Shenelo Makom. Allora Uaya Omer, egli ancora continuava ad affermare, qui stiamo parlando sempre di Benazai, che dice Altei Vasle Kol Adam, cioè non disprezzare nessuna persona, Altei Mafligle Kol Davar, non ti allontanare da nessuna cosa e non ritenere nessuna cosa impossibile, qui dice il testo, perché Shenelech Adam Shelosha, perché non esiste un uomo che non abbia la sua ora e non c'è nessuna cosa che non abbia il suo posto. Quindi questo insegnamento ci vuole mettere in relazione con la società a noi circostante, come migliorarla, come migliorare la nostra visione, come migliorare diciamo proprio il rapporto umano. La parola chiave di tutto questo è il rispetto, è il punto che ogni essere umano dobbiamo capire che ha un posto nel mondo e ognuno di noi deve fare tesoro di questo posto, cioè permettere ad ogni persona di vivere correttamente e sapendo come utilizzare le risorse che poi gli sono fornite dal Creatore e non pensare solo a noi stessi. Non dobbiamo disprezzare nessuna persona, non dobbiamo sottovalutare nessuna cosa. Il motivo è perché non c'è un uomo che abbia la sua ora, tu non sai quale potrebbe essere il suo futuro. Ogni persona ha un momento nella sua vita che gli possa permettere di mettere in pratica i suoi progetti e quindi dare espressione alla sua personalità che magari attualmente potrebbe essere nascosta. Si racconta di un bellissimo Midrash nella Gemara, Rabbi Yosef ben Rabbi Yoshua ben Levi, a un certo momento si ammalò fino a quando smise di respirare, dice il testo, no? Beh, mi ha fatto un po' riflettere perché sembra nel periodo in cui noi oggi viviamo, no? Con il Covid, che attacca i polmoni, non si respira. Però alla fine il suo spirito ritornò in lui. Allora, quando si riprese completamente, suo padre, Rabbi Yoshua ben Levi, gli chiese: ma quando la tua anima si è alzata in cielo, che cosa hai visto? Una domanda più che legittima. E Rabbi Yosef gli risponde: figlio, ho visto un mondo esattamente contrapposto a quello che noi abbiamo qui oggi, no? Quelli che stavano in alto si trovavano in basso, cioè quelli che in questo mondo stavano in alto nella sfera sociale, nell'aldilà in realtà invece si trovavano in basso. Al contrario, invece, le persone che qui sulla terra erano considerate importanti, erano considerate, cioè vuol dire che le persone che nella terra erano considerate importanti e rispettate, nel mondo celeste non sono altre che semplici e insignificanti. Al contrario, le persone che da noi sono considerate senza importanza e inutili, dove andranno a trovarsi, nell'aldilà, saranno invece apprezzate e ben accolte. E suo padre, Rabbi Yoshua ben Levi, gli disse: figlio mio, hai visto il mondo nella forma giusta, in cui gli uomini sono apprezzati da Hashem, mentre invece noi purtroppo guardiamo dal punto di vista opposto e distorto. Vorrei fare l'ultima Mishnah, andando un po' di velocemente, spero che non avervi annoiato più di tanto. Allora, Rabbile di Tassici Yamne Omer, Meod, Meod, Evesce Fadrua, Cetikva e Nosh, Rimma. Rabbi Levi Tass di Yavne, nella città di Yavne, dove c'era una grande studio rabbini, c'era una grande yeshiva, affermava: sii assai umile. In realtà il testo dice: sii meod, meod, e vesce fatua, devi essere molto, molto umile. Perché la speranza dell'uomo non è quella che definire con i verbi, no? Allora, intanto chi era questo Rabbi Levi Tass? Un nome strano, ma un nome, diciamo, ellenizzato. In realtà era Rabbi Levi di Yavne, che poi ha un po' cambiato il suo nome Levi Tass. Ce ne sono molti di Rabbanim nella Mishnah che hanno dei nomi anche greci. Noi sappiamo che normalmente viene considerato il modo migliore di seguire una via di mezzo, no? Né troppo e né troppo poco, no? Per esempio, a proposito delle ricchezze, i nostri rabbani dicono che è sbagliato quello di sperperare i soldi senza dargli troppa importanza, eccetera, così come è sbagliato magari essere troppo attaccati, essere avari, essere tirchi, no? La via normale è quella di mezzo, no? E questo è un principio che si ripete normalmente in tutte le nostre azioni, no? invece Ravlin Das dice che bisogna essere molto, molto, molto attenti. Cioè, bisogna che noi cerchiamo di essere il più possibile lontani diciamo, dall'orgoglio ed essere invece più vicini all'umiltà. Perché dicono i nostri Lambanim che anche essere un pochino vicini all'orgoglio è in ogni caso negativo. La superbia è una misura che è alla radice di molti mali, quindi questa misura produce tratti negativi a colui che ha a colui che ha questa inclinazione. Allora, è interessante che nella Torah, quando noi parliamo a proposito di Mosè, vediamo che c'è scritto Ish Mosè Anav Meod, che l'uomo Mosè era molto umile, no? E è interessante pure notare che la parola che noi abbiamo trovato nella Mishnah che abbiamo letto, Meod Eve Shefal, nella fine della prima riga, le iniziali Mem He e Shin formano la parola Mosè. Così come Mosè, che era molto umile, questo lo troviamo in Bamidbar nel capitolo 12, verso 3, nella parashat di Galuta. Ish Moshe, l'uomo Moshe era molto umile. Se lo era Moshe, che appunto aveva raggiunto le più alte vette della Chokmah, che riusciva a parlare con Hashem, Panim el Panim, anche noi, questo è l'esempio che ci dà. Anche noi dobbiamo essere molto umili, perché se noi riflettiamo alla fine, che cosa siamo? Non siamo altro che cibo per i vermi, no? Quando moriremo, no? È normale, no? E quindi questo ci deve insegnare a stare lontano dall'orgoglio e dalla superbia e a comprendere quelli che sono i valori dell'umiltà. La fine dell'uomo non è altro, come ho detto, di andare in terra e dare cibo per i vermi. E quindi se noi riflettiamo su questo, ci deve appunto far capire che soltanto le nostre buone azioni verranno ricordate dagli uomini ed accettate da Hashem. Grazie a tutti, Shabbat Shalom.